grossi supporti giuridici, perché le tecnologie non possono andare avanti senza chi poi le norma in maniera sensata. Di mestiere fa altro, ma in particolare lavora alla regione Puglia con responsabile azioni, i numeri 616, 617, 6113 del FESR Puglia.
Lo faccio più semplice.
Vai.
Strumenti di Grazie. Ingegneria finanziaria, ecco. Del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché responsabile di azioni.
Allora, ripeto, responsabile delle azioni relative agli strumenti di ingegneria finanziaria. Quindi io mi sono trovata in regione giurista con una competenza specifica sulla, diciamo, l'amministrazione digitale o comunque il diritto applicato alle nuove tecnologie. Mi sono, diciamo, rimessa in gioco anche sugli strumenti di ingegneria finanziaria, che devo dire ho scoperto essere un mondo estremamente interessante, oltre che di grande soddisfazione, perché a contatto diretto con le imprese beneficiarie, le piccole e medie imprese, e dà anche proprio il polso di come le nostre normative poi impattano su quelli che sono i beneficiari, i cosiddetti beneficiari finali. Io parto direttamente dal concetto di partecipazione, perché in realtà siamo portati a credere molto spesso che la partecipazione sia un concetto nuovo, perché ne sentiamo parlare tanto in questi ultimi anni. In realtà di partecipazione si parla da tantissimo e si è anche normato tanto nel corso del tempo. Io ho voluto sintetizzare in questa scheda una serie di principi base che secondo me definiscono l'ambito della partecipazione, quindi i soggetti che rientrano nel concetto di partecipazione. Quindi quando parliamo di partecipazione, a chi ci riferiamo? Non soltanto chiaramente ai cittadini o ai singoli, io sostituirei il concetto di cittadino, come vedremo anche poi le norme nel corso degli anni hanno cambiato l'uso delle parole, perché il concetto di cittadino è più restrittivo rispetto per esempio al concetto di chiunque che troviamo molto spesso nella normativa recente. E poi chiaramente le formazioni sociali intese in generale come i nuclei portatori di un qualche interesse. La partecipazione può essere intesa in varia forma, analogica e digitale. Oggi si parla tantissimo di strutture o di strumenti abilitanti alla partecipazione, indubbiamente la tecnologia lo è, però dobbiamo ricordarci che non è l'unico strumento di partecipazione, questo lo vedremo proprio facendo questo piccolo excursus su quello che è stato e che è tuttora. E poi anche quando partecipare, cioè il momento della partecipazione, quando rileva. Allora, io vi dico, prima di introdurvi il resto della normativa, che molte volte si pensa alla partecipazione del cittadino in fase di definizione, per esempio, di un testo normativo. Allora ci si fanno le consultazioni, si fanno i gruppi di lavoro, la riunione per esempio in tavoli di lavoro. Sto pensando in questo momento al piano strategico della Regione Puglia sul turismo, quindi si è organizzato una serie di incontri itineranti all'interno del territorio regionale, si ascoltano i cittadini, si raccolgono proposte che poi saranno trasfuse in quello che sarà un piano strategico. Questa in realtà è soltanto una delle ipotesi di partecipazione, perché in realtà, oltre all'idea della normazione vera e propria, quindi definiamo il piano strategico, a mio avviso sono ancora più importanti i processi partecipativi che stanno a valle, quindi subito dopo, e quindi in fase di attuazione e ancor di più in fase di valutazione. Ora, su questo punto voglio premere, perché la valutazione dell'impatto, uso questa parola volutamente perché il termine è preso da chiaramente una normativa di settore che parla di valutazione di impatto, riguarda la normativa ma riguarda soprattutto l'applicazione concreta, quindi quelle che sono poi le azioni che discendono dalla normativa e che vengono messe in atto. Se non facciamo questa fase di valutazione, che non compete soltanto agli organi di valutazione ma compete anche al cittadino, quindi in forma partecipata, secondo me non riusciamo a creare quell'impatto, quella ricaduta sul territorio, quella ricaduta sulla efficacia delle azioni, che è chiaramente fondamentale perché si possano portare avanti. Allora, io sono andata a recuperarmi una serie di norme che secondo me possono definire quello che è l'ambito della partecipazione per eccellenza, così appunto come previsto dai nostri, diciamo, testi fondamentali. Il primo chiaramente è la Costituzione. La Costituzione che prevede la partecipazione, io ve l'ho evidenziato perché l'articolo 3,2 parla di partecipazione di tutti i lavoratori. all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Chiaramente il riferimento contenuto nell'articolo 3 in questo caso è un riferimento ad una carta costituzionale che ha come matrice fondamentale, come impianto fondamentale l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi chiaramente alcune norme risentono di quello che è il passaggio temporale, ma ancor di più, e questo lo dimentichiamo spesso, l'articolo 118,4, perché il principio di sussidiarietà non è altro che quello che noi oggi chiamiamo partecipazione. La sussidiarietà, voi sapete, si divide in verticale e orizzontale. Qui parliamo di una sussidiarietà di tipo orizzontale, perché non è un principio di un'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quindi tra i vari livelli di governo, ma è fondamentale perché ci permette di capire come in realtà già all'epoca della Costituzione, quindi all'epoca della Carta, si era prevista la necessità di coinvolgere i cittadini proprio a livello di attività di governo. Questa, diciamo, previsione è stata poi chiaramente trasfusa per quanto riguarda l'ambito comunitario vero e proprio anche chiaramente nel trattato sull'Unione. In particolare abbiamo l'articolo 10 che prevede il diritto del cittadino di partecipare alla discussione, alla vita democratica dei paesi dell'Unione, e all'articolo 11, il comma 4, la possibilità da parte dei cittadini, questa è stata una riforma recente, adesso non ricordo esattamente l'anno, però la possibilità dell'iniziativa europea. Prevede chiaramente, anche in questo caso stiamo parlando di iniziativa legislativa, cioè la possibilità che un gruppo consistente di cittadini, si parla di 1 milione di cittadini appartenenti ai paesi dell'Unione, possano chiaramente prendere l'iniziativa chiedendo in questo caso alla Commissione europea di avviare un processo di normazione su determinate tematiche di interesse generale. Chiaramente, come abbiamo visto, essendoci dei riferimenti nella normativa costituzionale, nella normativa europea, anche le regioni hanno normato il principio di partecipazione inteso come principio di sussidiarietà. Io vi ho preso un esempio, qui ci sono 3 testi normativi tra i tanti in realtà che prevedono l'applicazione, la declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Mi interessava questo, l'ho preso dalla legge della Regione Calabria, perché in realtà i processi partecipativi, soprattutto nelle regioni del sud Italia, sono poco applicati. Ci sono delle regioni del centro-nord che fanno chiaramente da traino a processi partecipativi in varia forma. E la Regione Calabria lo ha normato, però in realtà ho cercato, ma al momento, a parte delle consultazioni sporadiche, non ho trovato granché a livello di applicazione concreta. Tornando al discorso che facevo all'inizio, cioè come può essere esplicitata, come può essere applicata la partecipazione a livello pratico, vi ho portato un esempio, questo è l'azione 8.1.2 del FESR Puglia, chiaramente parliamo di POR. Qui c'è la previsione di strumenti di democrazia partecipativa, quindi in forma di partecipazione digitale. Quindi un bando, un avviso che è stato portato avanti, poi chiaramente sono seguiti una serie di atti per l'applicazione, la realizzazione concreta di quella che era l'azione prevista. La possibilità quindi di impiegare le tecnologie infotelematiche proprio in fase di promozione della democrazia partecipativa. Allora, vi dicevo, quello che... 2 minuti? Allora sì, salto quello e arrivo qui. Allora, vi porto invece un ultimo esempio, questa è un comunicato stampa, in realtà è una sintesi di quello che è un disegno di legge del Consiglio regionale pugliese. Allora, vi faccio vedere perché. Sono previste 2 fasi ben distinte: l'individuazione di quelli che sono i soggetti abilitati, diciamo, alla partecipazione, le fasi della partecipazione, come vedete parliamo di programmazione, attuazione e verifica nell'arco della legislatura di quello che è il programma di governo, quindi vi sottolineo il fatto che in questa proposta c'è la verifica dell'impatto della normazione sempre partecipata all'interno del territorio, e poi vi faccio vedere anche quelli che sono identificati come possibili strumenti della partecipazione. Questo perché molte volte la partecipazione, come vi ho evidenziato poco fa, rimane sulla carta, cioè è abbastanza facile disporre, normare all'interno di un testo le modalità di partecipazione, salvo poi dimenticarsi di individuare quelli che sono degli strumenti concreti che a cadenze periodiche dovranno verificare se effettivamente la partecipazione viene posta in essere. Allora qui abbiamo, ne parlavamo prima con Flavia, un dibattito pubblico obbligatorio e preliminare su determinate tematiche. Qui sono state identificate, su questo si potrebbe discutere, se è necessario identificarle a monte o fare una valutazione più ampia, però si parla per esempio delle grandi opere, degli interventi che hanno grande impatto a livello territoriale, ambientale, urbanistico, quindi diciamo quelli che sono di interesse assolutamente generale. Poi abbiamo la necessità di fare una programmazione di quelli che saranno gli interventi e quindi i processi partecipativi con avvisi pubblici cui i soggetti potranno chiaramente partecipare per poi essere abilitati alle fasi successive. La predisposizione di uno spazio web dedicato, il potenziamento degli strumenti di accesso, qui si fa espresso riferimento anche all'utilizzo dell'open data, quindi dei dati aperti, come anche questi fattori abilitanti alla partecipazione. Poi abbiamo l'indicazione di termini che saranno perentori per l'instaurazione di tutto il percorso partecipativo, che avrà un iter, avrà una conclusione, avrà quindi un esito finale che normalmente sarà un testo che poi dovrà essere messo in pratica. E addirittura la previsione di una sessione annuale specifica del Consiglio regionale sulla partecipazione, cui si aggiunge anche la discussione del bilancio di genere. La discussione del bilancio di genere prevista nella sessione annuale dedicata al bilancio. Quindi chiaramente, qui ho una serie di parole evidenziate all'interno del processo partecipativo, volevo semplicemente sottolineare una cosa, che ho notato che negli ultimi testi, quelli recenti che, di cui hai accennato tu poco fa, quindi la legge cosiddetta Foglia, quindi sull'accesso all'informazione pubblica, e la legge di riforma sul codice dell'amministrazione digitale, si cita la parola partecipazione, e questa volta mi è sembrato non a caso, quindi perdonate la riflessione che voglio condividere con voi, perché nel FOIA in particolare si parla di partecipazione come partecipazione all'attività amministrativa, come prima cosa, e se non ricordo male il riferimento è all'articolo 1 poi del testo, e come partecipazione al dibattito pubblico. Nel CAD correttamente l'uso delle tecnologie, quindi la possibilità ai sensi dell'articolo 3 di valersi, di utilizzare l'uso delle tecnologie secondo quanto previsto dal codice stesso, come partecipazione al procedimento amministrativo, che poi è quello chiaramente che regge l'impianto di tutto il codice. Io mi fermo qui e vi ringrazio.